Ecco, il battesimo del Signore viene raccontato dagli evangelisti Matteo, Marco e Luca con delle chiavi leggermente diverse. La chiave di Luca è un po' peculiare perché ci pone di fronte a Gesù che sta in preghiera. Vediamo un pochino. Il testo è fatto in due parti. C'è l'attesa del popolo, l'attesa che si manifesta in una domanda che ha nel suo cuore. È interessante perché viene collocato nel cuore, cioè nel luogo centrale dell'essere umano. Nella Bibbia il cuore non è la sede dei sentimenti, ma è il segreto più intimo dell'uomo, la sorgente dei suoi atti. Ecco, c'è una domanda nel cuore dell'uomo: se per caso il Messia non sia Giovanni Battista, ovvero sia qualcuno che è alla portata innanzitutto e che ha fatto presente, lo abbiamo ascoltato durante il tempo dell'Avvento, il dovere, ciò che l'uomo deve fare, ciò che deve fare, ciò che lui dovrebbe capire già da solo e che gli si fa presente. Giovanni Battista è l'ultimo dei profeti, fa presente la legge, fa presente ciò che l'uomo arrivava a capire. È lui la salvezza, quello che già abbiamo capito che dobbiamo fare, quello che ci viene ribadito, il nostro dovere. Abbiamo tutti quanti chiaro dov'è che sbagliamo, o più o meno cerchiamo di identificarlo, anche se non lo ammettiamo di fronte agli altri, anche se tante volte cerchiamo di intontirci con tante cose che facciamo, che ci diciamo su noi stessi, cerchiamo di ingannarci, ma poi nel fondo del nostro cuore non sarà quello il punto, che ci dobbiamo impegnare di più, che dobbiamo fare qualcosa di meglio, che dobbiamo essere più coerenti e tutte queste tensioni interiori che sono tensioni anche in fondo fondamentalmente di autoaccusa, di autopersecuzione, dove la soluzione della nostra vita, il Messia, deve essere qualcuno che ci verrà a dire: impegnati di più, sii più coerente, sii più bravo, devi fare le cose meglio. Giovanni Battista serve perché è chiaro che un uomo deve arrivare alle soglie della salvezza consapevole delle proprie magagne, consapevole di ciò che non ha risolto, ma non è lui il Cristo. Non è lui. Lui battezza con acqua, porta un elemento naturale, normale. Ci si immerge nell'acqua normalmente, nessuno pensa a immergersi nel fuoco e men che meno nello Spirito Santo, ovvero sia qualcosa di diverso, qualcosa di inusuale. Giovanni Battista dice: non sono io, e non sono io colui che può acquisire il possesso di questa sposa. Abbiamo spiegato altre volte che questo atto di slegare i sandali è collegato al rituale di quando un uomo, dovendo sposare una donna, cedeva questo diritto a un altro uomo. Allora c'era questo passaggio del sandalo, che era un elemento simbolico, che riguardava questo fatto qui. Allora lui non può entrare nell'intimità della umanità, perché lui potrà solamente restare sull'esterno, non potrà sciogliere il legaccio dei sandali, non è lui lo sposo. Lo sposo non è il dovere, lo sposo non è il ricordo di ciò che abbiamo sbagliato, di ciò che dobbiamo migliorare, la nostra buona volontà, la nostra coerenza, perché queste nella vita spirituale sono parole deboli, sono parole che non ci portano molto lontano, non ci fanno evolvere. Chi sarà il Messia? Chi sarà il Salvatore? Gesù è lì, in preghiera, ovvero sia ha una relazione con il cielo, e il cielo si apre. Questa cosa scende dal cielo, la salvezza non viene da noi, viene dal cielo. La salvezza scende per generosità di Dio su di noi. Questo non vuol dire che non dobbiamo fare niente. Questo però vuol dire che l'iniziativa è del cielo, che noi dobbiamo accogliere la strada che Dio sceglie per darci la vita più bella, per darci la vita di valore. Quando una persona nella sua vita è in crisi, si può industriare a cercare di cambiare la sua situazione, di fare meglio, ma poi arriverà sempre comunque a dove sta già, alle sue forze. In genere, se potevamo fare meglio, tutto sommato facevamo meglio. E ciò che cambiamo solamente con il nostro maggiore impegno è robetta, è roba piccola. Sono piccoli cambiamenti, anche se non vanno disprezzati. Ma non sono la salvezza, non sono la novità, non sono un cambio di era, un voltare veramente fino in fondo la pagina. Nel battesimo di Gesù noi scopriamo che Gesù entra nella nostra condizione e dal cielo scende, viene dal cielo la salvezza, l'opera di Dio. Lui è in preghiera e il cielo per lui si spalanca, si apre, viene lo Spirito Santo e si manifesta la Santissima Trinità e si manifesta Dio nella sua verità nascosta. Perché un uomo cambi, perché un uomo sia salvato, deve incontrare la verità nascosta di Dio, deve incontrare il segreto di Dio. Questo segreto è nella voce del Padre. Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Di fronte a che cosa ci troviamo? Di fronte a colui che verrà per essere il nostro Messia, carico di che cosa? Carico di amore. Carico di una relazione con il Padre che è amore. L'uomo nuovo, l'uomo che sbroglia la nostra matassa, è uno che ha una relazione con Dio di amore. È uno che si sente amato da Dio. È uno che ha in sé il compiacimento di Dio. Ma questo perché lo dobbiamo ricevere da parte di questo testo? Perché di fatto Cristo si è incarnato, ha preso la nostra povera umanità e il cielo si apre su questa nostra povera umanità. Qual era il dramma di Adamo? Che si era sbarrato per lui il rapporto con Dio. La menzogna gli aveva reso impossibile relazionarsi direttamente a Dio. Quando Dio lo aveva cercato dopo il peccato, lui si era nascosto e aveva ascoltato i discorsi di Dio da dietro un cespuglio, da dietro i suoi paludamenti, da dietro le sue tecniche di difesa, perché la paura di Dio abita nel cuore dell'uomo. Infatti nel cuore del popolo cosa c'è? L'idea, lo sappiamo, alla fine è così, il punto è che dobbiamo fare qualcosa noi. No, Dio prende l'iniziativa. La salvezza risiede nel credere, nell'accogliere, nel lasciarsi invadere dal compiacimento di Dio. Cristo porta questo rapporto con il Padre. Noi siamo introdotti nella Santissima Trinità per mezzo del battesimo. Immersi nel Padre, immersi nel Figlio, immersi nello Spirito Santo. Perché? A che ci serve? Perché entrando nel segreto di Dio, noi scopriamo che alla radice della nostra esistenza c'è il bene, c'è la luce, c'è l'amore. Che tutto quello che ci succede si spieghi con l'amore. Certo, se noi per esempio spieghiamo la nostra vita con insuccesso, la nostra vita è un fallimento, perché tanto successo che possiamo avere sarà sempre poco, sarà sempre insufficiente. Se quello è il nocciolo della vita, di vita ne abbiamo sempre pochina, perché raggiunto un successo ne dobbiamo raggiungere un altro, siamo insoddisfatti. Se la vita è possesso, abbiamo sempre poco. Se la vita è affermazione del proprio ego, ma questo è tristezza e poi non l'abbiamo mai affermato sufficientemente. Se la vita è amore, allora le cose si spiegano molto meglio. Allora le umiliazioni hanno una finalità buona. Allora i dolori sono occasioni per crescere, per imparare ad amare. Allora tutto quello che ci succede è una relazione. Cosa succede fondamentalmente all'uomo nel peccato? Che è un uomo che vive le cose senza una relazione con Dio nelle cose, che sta dappertutto ma non gli si apre il cielo. Cosa succede con Cristo? Che mi si apre il cielo, che posso entrare nella preghiera, che non è semplicemente un atto di concentrazione personale come potrebbe essere secondo le religioni orientali o secondo tutte le altre religioni che conoscono la preghiera. No, è una relazione con il Padre che è unica, perché solamente noi abbiamo avuto il dono di aprire gli occhi sulla natura di Dio che ci si è fatta presente nel Signore Gesù Cristo. E la natura di Dio è relazione, la natura di Dio è amore. Noi perdiamo il filo, la matassa della nostra vita si aggroiglia perché facciamo delle cose e basta, e non relazioni con Dio. In tutto dobbiamo entrare in relazione con Dio, ma non come un dovere, come un regalo che ci fa La celebrazione del battesimo del Signore ci ricorda che cos'è il nostro battesimo, essere immersi in Dio e vivere del suo compiacimento.